Adesso entriamo nel vivo del convegno. Io pregherei i relatori che arriveranno a questo tavolo di stare molto nei tempi, perché siamo estremamente in ritardo e non vorrei che venisse tolto molto spazio al dibattito, che io spero sia molto fruttuoso. Allora, il primo dei medici che è chiamato è il dottor Alessandro Pasquale, che è un giovane medico. Noi qui vogliamo portare le esperienze professionali più diverse. Allora, Alessandro è un giovane medico in formazione di medicina generale. Lui è stato aiutato, coadiuvato nella relazione dal dottor Fabbro, che invece è un vecchio medico di famiglia, e quindi dalla loro esperienza così messa insieme è nata questa relazione. E adesso sentiamo appunto cosa ci deve dire Alessandro.
Si sente? Buongiorno a tutti. Allora, io mi chiamo Alessandro Pasquale, ho 33 anni e mi sono laureato in medicina e chirurgia nel 2011 all'Università di Padova. Da dicembre 2013 frequento il corso di formazione regionale in medicina generale, perché sostanzialmente ho capito che il mio ruolo è quello del medico di frontiera, il medico di trincea, ecco. Se mi chiedete perché ho scelto di studiare medicina, vi rispondo che alla fine del liceo, considerate le mie attitudini, secondo me questo era il modo migliore per me di fare qualcosa di utile per gli altri. Avevo una visione molto utopistica della medicina. Il medico per me era la figura, la grande figura che salva la vita alle persone, che ha il compito di preservare la salute, di tutelare la persona da ciò che può compromettere appunto lo stato di salute. Per me, che ero un po' un ragazzo di campagna alla Renato Pozzetto, se ricordate il film, veramente io credevo questo. Ora che mi ritrovo nei panni appunto del professionista, vi confesso che mi viene da sorridere a quest'idea qua, ecco. Perché non fanno forse questo i medici? All'inizio, quando ho deciso sostanzialmente di iscrivermi al corso, parlando col mio medico di famiglia, lui mi disse: Alessandro, ma ti sei scelto la professione sconfitta per antonomasia? Perché comunque il nemico contro cui combattiamo è un nemico invincibile. Mi avevano molto colpito queste parole, mi avevano molto impressionato e pensavo che sostanzialmente non si potesse partire da tali presupposti per esercitare la nostra professione. Ora vi confesso che questa citazione io la metterei fuori dalla porta dei colleghi che alle volte sostituisco. Perché dico questo? Che sembra drammatico. Vi faccio degli esempi. Sono venuto in contatto qualche tempo fa con il figlio di un paziente sulla settantina, ammalato di tumore al polmone che aveva già dato metastasi alle ossa e al cervello. Una situazione ormai disperata. Il figlio aveva parlato con una signora che aveva vissuto un'esperienza analoga col marito, la quale gli aveva detto che la malattia del padre era progredita perché gli oncologi avevano sbagliato la chemioterapia. La compagna di questo ragazzo viene sostanzialmente a chiedermi un consiglio, perché il compagno appunto vuole portare il papà da un consulente privato. Io spiego che l'oncologo ha fatto un percorso per arrivare a fare l'oncologo, ha studiato per 6 anni medicina, per altri 5 anni ha fatto studi specialistici e attività clinica per raggiungere appunto il titolo di oncologo, e in più ha anni di esperienza alle spalle, per cui sarei prudente a fidarmi della signora che dice di intendersene un po' e privilegerei, diciamo, il parere del vero specialista. Spiego inoltre che in certe situazioni come quella vissuta da questo paziente Purtroppo non possiamo aspettarci di ottenere la guarigione. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di accompagnare nel modo più dignitoso possibile. Purtroppo non ha effetto il mio discorso e il signore viene appunto portato da un consulente privato, viene iniziato un nuovo ciclo di chemioterapia che ovviamente non ha nessunissimo effetto. La malattia progredisce, arrivando al punto che il paziente a casa non era più gestibile. Non essendo più gestibile a domicilio, si decide di inserirlo in hospice. Ma dall'hospice viene portato a casa dal figlio circa una settimana dopo l'ingresso, perché il figlio dice che in hospice non fanno altro che accelerare il percorso che porterà alla morte. Dopo poche settimane dal rientro a domicilio, attraverso un'agonia, una lunga agonia, sofferenze, dolore fisico nonché dolore ovviamente spirituale, il paziente muore. Ecco, è un caso emblematico che racchiude molte verità. Innanzitutto la multiformità ormai delle fonti che contribuiscono appunto alla scelta di salute, la signora che ne sa un po', per non parlare della televisione, della stampa, di internet. Ormai non c'è più il ruolo paternalistico, giustamente anche per l'amor di Dio, il ruolo paternalistico del medico, per cui quello che dice il medico è vero. Adesso, avendo a disposizione molte fonti di formazione facilmente consultabili, ovviamente i pazienti fanno la scelta di autodeterminarsi, giustamente anche. E poi l'ostinato rifiuto del limite, la ricerca del miracolo spesso, la negazione assoluta della morte e della caducità della persona e la rabbia ovviamente che questo genera. Quando parlo di queste cose mi viene in mente Seneca, che il mio professore di latino e greco al liceo ci ha fatto tradurre. Nel De Brevitate Vitae Seneca dice: tu occupatus es, vita festinat, mors interim aderit, cui velis nolis vacandum est. Ovvero sia, tu sei tutto indaffarato, ma la vita corre veloce. Nel frattempo la morte si avvicinerà e per lei, volente o no, il tempo lo dovrai trovare. Ecco, il tempo lo si dovrà trovare, per cui è inutile, secondo me, che ci nascondiamo dietro a un dito e fingiamo che non esista più la morte. Nonostante i progressi che la medicina ha fatto, purtroppo la morte continua ad esistere e mi azzardo a dire che esisterà sempre. È un azzardo, forse, vabbè, mi prendo la responsabilità di ciò che dico. Concluderò in maniera diversa, dai. Da alcuni mesi poi seguo a domicilio invece un'altra signora di 84 anni. La prima volta che l'ho vista, la signora mi chiede perché deve prendere un farmaco che l'oncologa gli appunto gli aveva prescritto per un tumore alla mammella. L'oncologa le aveva spiegato che questo farmaco, che si chiama tamoxifene, vabbè, poco importa, serve a controllare la malattia e questo si può vedere dagli esami del sangue. Ma la signora stessa si rende conto che a tale scopo il farmaco è assolutamente inefficace perché i marcatori della malattia vanno su e giù come se niente fosse. L'oncologa ne aveva proposto anche di fare ulteriori accertamenti per capire lo stadio di evoluzione della malattia, ma la signora mi dice: ma dottore, ma cosa vi faccio fare di accertamenti? E se mi trovano, lei era già stata operata, aveva subito chemio e radioterapia per la malattia, mi dice: se mi trovano qualcosa cosa fanno? Mi operano? O peggio, mi fanno la chemioterapia? No, io questi accertamenti non li voglio fare e non li faccio. Ho 84 anni, la mia vita l'ho fatta, sarà quel che Dio vuole. Vi confesso che lascia disarmati trovarsi di fronte a situazioni di questo genere, perché sì, insomma, uno non è abituato a ragionare, a avere pazienti che ragionano in questo modo. È stata ricoverata successivamente per un'occlusione intestinale, ha fatto una radiografia del torace che ha evidenziato una frattura patologica, si chiamano, della clavicola, c'è una frattura verosimilmente correlata ad una metastasi ossea. Allo stato attuale la signora è a casa, controllata con una terapia che controlla bene la sua sintomatologia dolorosa, serena, perfettamente consapevole della sua situazione e ha accettato perfettamente appunto il percorso che ha imboccato. Anche se appunto sono rimasto disarmato all'inizio, vi confesso che in questo caso l'approccio è molto più semplice e molto più disponibile, perché c'è una piena alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, perché sia il medico ma soprattutto il paziente sono consapevoli che abbiamo imboccato una strada che purtroppo non è più reversibile. E quindi non possiamo aspettarci di ottenere dei miracoli, non possiamo aspettarci di ottenere la guarigione, perché non c'è più modo purtroppo di fermare la malattia. C'è, diciamo, l'unica cosa che possiamo fare appunto è quella di accompagnare nel modo più dignitoso possibile. Emerge qui appunto l'importanza di un modo diverso di curare. La medicina, in questo caso la scienza tecnica, chiamiamola, deve essere un pochettino messa da parte, secondo me, e deve farsi avanti di più l'umanesimo della nostra disciplina, cioè il prendersi cura, lo stare vicino al paziente, l'accompagnare con parole di aiuto, di conforto per il paziente e per la famiglia, perché spesso queste sono appunto delle patologie familiari. È un compito difficile, purtroppo, che non è scritto in nessun libro di medicina e nessuno ti insegna, nessuno può insegnarti, ovviamente. E solo la vita appunto mette il medico di fronte al paziente, che chiede salute e salvezza, ma spesso chiede solo vicinanza, compassione, presenza rispettosa e accompagnamento. Fin qua ho descritto due casi limite che per fortuna rappresentano la minoranza dei casi che ci si presentano. Però se noi parliamo di rifiuto del dolore e di rifiuto della malattia, gli esempi sono numerosissimi e riempiono, come diceva prima Ornella, appunto i nostri ambulatori. Ciò che è paradossale è che la vita si è allungata a livelli come mai prima d'ora. Non siamo mai stati tanto bene, non siamo mai vissuti tanto a lungo, eppure non abbiamo mai avuto tanta paura di essere ammalati e di morire. Purtroppo, appunto, viviamo molto più a lungo, cioè non purtroppo, ma viviamo molto più a lungo dei nostri predecessori. La vecchiaia si protrae per lunghi decenni, però spesso siamo incapaci di dare significato a questi anni, a questo assaggio di immortalità, se non la mera sopravvivenza. Vi citerò un'ultima paziente che a dicembre compie 103 anni. La prima volta che l'ho vista, vi confesso, pensavo sarebbe stata anche l'ultima, perché l'avevo vista proprio male. Ho aggiustato la terapia nel modo, insomma, che ritenevo più opportuno, e al successivo contatto la signora è praticamente risorta. Ciccola ciaccola, a un certo punto mi viene la battuta, dico: signora, c'ha un fisico fortissimo. La signora, dopo un interminabile secondo di silenzio, mi guarda con aria laconica e mi dice: purtroppo. A me, giovane medico, toccherà di confrontarmi sempre più con queste tematiche, col rifiuto del dolore e con la richiesta sempre più esplicita di immortalità. Compito difficile, ma altrettanto stimolante, direi. Mi farò guidare certamente dalla solidità del sapere medico e dalla competenza data dagli studi universitari, ma anche dall'esperienza che maturerò negli anni e dalla vicinanza dei colleghi. Farò tesoro delle sollecitazioni dei filosofi, ma sono certo che la lezione più importante mi verrà dai pazienti. Concludo con una citazione dell'imperatore Marco Aurelio, che secondo me ben riassume il significato del mio intervento. L'imperatore dice: non considerare le cose che non ci sono come se già ci fossero, ma scegli tra quelle presenti le più valide per te e grazie a loro rammenta come le cercheresti se non fossero presenti. Nel contempo bada, rallegrandotene in tal modo, di non abituarti a dar loro un valore eccessivo al punto di essere preda del turbamento qualora in futuro non ci fossero più. Grazie.